Allora, dicevamo, rapporti primari e secondari, che vuol dire? Vuol dire che tutti probabilmente avrete notato che durante la vostra giornata e nella vostra vita interagite con gli altri. Ma il tono di questa interazione non è sempre lo stesso. Quindi, siccome i sociologi, tutto sommato, sono abbastanza interessati a questo fenomeno, anche ultimamente più di quanto non accadesse prima, si sono interrogati e hanno detto come facciamo a descrivere, no? A distinguere i diversi tipi di rapporti. E quindi sono usciti con questa divisione che evidentemente non è particolarmente originale come, diciamo, come termini, e hanno distinto inizialmente tra rapporti primari e rapporti secondari. Cosa sono i rapporti primari? I rapporti primari, prima di tutto, io tenderei a differenziarli un po' di più e li chiamerei relazioni, che è un termine che è, diciamo, un tantino più caldo che non rapporto. Rapporto si porta dietro una eredità matematica che in qualche misura ti fa subito andare sul quantitativo, laddove relazione è un termine un po' più qualitativo. Cosa sono i rapporti o le relazioni primarie? Sono quelle relazioni nelle quali conta l'individualità dei membri. Di quelli che interagiscono. Quindi sono rapporti familiari, sono rapporti amicali, sono rapporti sentimentali, che noi ulteriormente specifichiamo definendoli face to face, rapporti in presenza, rapporti che implicano anche la dimensione corporea della condivisione dello spazio. Sono molto importanti, evidentemente, come arguirete. Ma sono molto importanti per una serie di ragioni abbastanza interessanti. Allora, la prima, come abbiamo detto, dimmi.
Quindi i rapporti che adesso si instaurano a volte sui social tra le persone non possono essere definiti primari.
Ecco, lì c'è un problema, sta lì che stiamo andando.
Ah.
Nel senso che i rapporti sui network vanno visti. Vediamo, alla luce di questa distinzione se riusciamo a farli rientrare in uno dei due casi. Secondo me bisogna studiare una nuova categoria, perché di fatto non sono né carne né pesce da questo punto di vista. Però vediamo un attimo. Allora, rapporto primario, quindi bisogna ricordarsi, e questo ve lo dico strumentalmente per lo scritto, che non è vero che sono i rapporti che nascono soltanto durante l'infanzia. Perché se così fosse. Quando noi ci sposiamo, poi che siamo cresciuti, o abbiamo conosciuto o il nostro compagno quando avevamo 5 anni, oppure non vale, è ridicolo. Quindi è vero che durante l'infanzia tendiamo a essere più primari che non secondari, ma questo non vuol dire che poi io non possa conoscere un carissimo amico a 35 anni, tanto per chiarirsi. Non c'entra l'età, c'entra di fatto il tenore del rapporto. La relazione che io ho con un amico è tra me e quella persona lì. Non con qualcuno che gli assomiglia, con qualcuno che ha le stesse caratteristiche demografiche o qualcuno che gli abita accanto, tanto per capirsi, ok? Quindi è questo che intendo quando dico la qualità dei soggetti. Io frequento qualcuno perché è lui, non per altre ragioni. Questo vale da un punto di vista sentimentale, vale da un punto di vista parentale, evidentemente. I tuoi genitori sono i tuoi genitori. Come sappiamo perfettamente anche dalla lingua, quando ti trovi un altro genitore non lo chiami padre ma lo chiami patrigno, non lo chiami madre ma la chiami matrigna, che come suonate è anche brutto come suono, no? Quindi c'è evidentemente uno stigma nella questione. Perché? Perché è uno che fa le funzioni ma non è quello originale. Quello è il problema. Nel rapporto primario questa cosa si sente. Nel rapporto secondario invece la questione è tutta centrata invece su ciò che si fa. Allora, io non ho un rapporto con qualcuno perché è lui, ma ho un rapporto con qualcuno perché lui sta facendo una cosa che a me per qualche motivo interessa ed è utile. Ok? Facciamo un esempio: vado a comprare un negozio, vado a comprare un abito in un negozio e c'è un commesso. Allora, io non è che interagisco col commesso perché mi sta simpatico lui, perché abbiamo dei trascorsi amicali, perché abbiamo una storia di qualche genere. Interagisco col commesso perché è quello che mi vende il vestito che mi serve. Non so se questo è chiaro. Quindi io sto interagendo con quella persona non nella sua interezza, ma per quanto riguarda il ruolo che in quel momento ricopre. Ok? Questi sono i rapporti secondari, sono rapporti quindi che sono strumentali, che vengono in essere per ragioni diciamo, indipendenti in linea di massima dal mio piacere, dal mio interesse, dalla mia sentimentalità. Scusami? Sì, anche di convenienza evidentemente, anche se lì, diciamo, in qualche misura diventa un rapporto biunivoco, perché tu vai dal commesso, ma il commesso ha interesse che tu acquisti, quindi in qualche modo, no, vi compensate. Però diciamo che è un rapporto che, se non ci fosse stato il tuo bisogno di comprare un paio di pantaloni, non sarebbe nato, ok?
E le persone che ci sfruttano, diciamo, che sono primarie o secondarie?
Decisamente secondarie, evidentemente.
Però,
anche se lì...
Io vado in palestra,
sì,
incontro ragazzi che più o meno è allo stesso livello mio di preparazione fisica e ci alleniamo insieme, così al di fuori della palestra non ci vediamo, non ci frequentiamo, è secondario.
È decisamente secondario, certo, anche se decisamente secondario è un'affermazione un po' forte. Come vedete, tutte queste categorie, come abbiamo visto anche per il Tao della settimana scorsa, sono categorie che sono di massima. Cioè ci servono per dare una sgrezzata orientativa a quello che abbiamo di fronte, ma nel momento in cui andiamo ad analizzare i casi singoli, la cosa si complica necessariamente, nel senso, io ho un carissimo amico che vende auto, vado a comprarmi una macchina, devo comprarmi una macchina, da chi vado a comprarmi la macchina? A meno che non sia completamente idiota o che con questo amico abbiamo dei rapporti un po' complicati, vado a comprarmi la macchina da mio amico. Allora questo diventa un rapporto secondario? No, evidentemente. Diciamo che è un corollario di un rapporto primario per certi versi. Altro caso, c'è il bar sotto casa, io la mattina non ho tempo di fare colazione a casa, scendo regolarmente a fare colazione al bar e parlo col barista. Il rapporto col barista è tutto secondario?
No,
ma non è manco tutto primario. Come vedete è una questione di percentuali per certi versi, di nuovo è un equilibrio dinamico nel quale le varie motivazioni coesistono, perché è difficile che ci siano dei rapporti secondari o delle relazioni primarie in purezza. Certo, mamma è mamma, come tutti sappiamo, no? Come d'altronde figlio è figlio, quindi lì in linea di massima c'è poco da stare a girare. Allo stesso modo, se io vado a prendermi un caffè all'albergo di Bangkok, all'aeroporto di Bangkok, probabilmente col barista che sta lì non è che avrò tutti questi rapporti, quindi diciamo che quello è probabilmente secondario. Ma in una vita regolata da routine, come è la nostra, no? Perché noi, piaccia o meno, noi costruiamo routine, siamo dei grandi costruttori di routine, quindi abbiamo il negozio che ci sta simpatico, il bar dove mangiamo, dove facciamo colazione, il ristorante dove c'è il cameriere che ci sta simpatico, quindi abbiamo tutta una serie di tappe abbastanza consolidate, la persona con cui ci alleniamo in palestra. Tutto questo evidentemente costituisce dei rapporti che non sono ovviamente primari o secondari. Quindi una delle integrazioni che io suggerisco in questo caso è la radice del rapporto. Cioè è interessante ragionare sui rapporti a seconda del motivo che li ha causati. Quindi è ovvio che se parliamo del mio amico che c'ha il concessionario, io con lui sono in rapporti non perché c'ha il concessionario ma perché è un mio amico, quindi diciamo che è un rapporto originariamente primario, una relazione primaria. Se invece divento amico del barista, io però col barista inizialmente ci ho parlato non perché lo conoscessi ma perché faceva il barista, quindi è un rapporto originariamente secondario. Perché questa cosa è utile? Non so quanti di voi già lavorino o abbiano lavorato, ma si accorgeranno probabilmente che i rapporti che nascono sul luogo di lavoro, per quanto poi sembrino diventare primari, raramente lo restano. Possono essere apparentemente primari per motivi di carognaggine umana, perché mi sembra che qui l'idea è quella, ma anche nel caso invece si sembrino effettivamente rapporti amicali, nel momento in cui qualcuno lascia il lavoro, quei rapporti spariscono. Perché di fatto si nutrivano dell'ambiente di lavoro, si parlava perché c'era la comunanza contro il capo, perché c'era il collega simpatico, perché c'era la collega col bel culo, tutta una serie di cose che nel momento in cui mancano poi, come dire, privano il rapporto di una base, perché tu non hai altri interessi comuni, non hai lobby della motocicletta, non vai in palestra insieme, non hai dei gusti letterari simili, eccetera, eccetera, eccetera. Laddove questi chiaramente sono degli argomenti e delle basi più sostanziose. Se tu conosci qualcuno con cui andate regolarmente al cinema, probabilmente quello è un rapporto primario, perché avete, no, una visione del mondo, un interesse, una serie di gusti più approfonditamente simili. Quindi diciamo che esistono, distinguiamo per capire un po' meglio, rapporti, i rapporti in base alla loro origine, se tu parti con un rapporto secondario, quello può anche diventare primario, e questo non vuol dire che non possa diventare un bel rapporto primario. Però tendenzialmente, statisticamente, con i famosi grandi numeri, è più probabile che un rapporto che nasce secondario continui a rimanere abbastanza secondario. Allo stesso modo, un rapporto primario probabilmente resta primario, anche se poi ci si tradisce, ci si danno le coltellate con gli amici, eccetera, eccetera, cose che immagino saprete. Ok, quindi se questo però è il panorama, come metteva giustamente in luce la vostra collega, che cosa facciamo con i social network? Come li interpretiamo, questi social network? Perché vedete chiaramente che i social network tendono ad appropriarsi di un vocabolario primario. Quando Google, no scusate, quando Facebook ti dice che hai 3.500 amici, sta facendo un qualcosa di poco chiaro quando lo comincia a analizzare in questo senso, no? Perché che cosa fa? Di fatto Facebook ti sta suggerendo che il tenore del rapporto che tu hai all'interno del network stesso è un tenore primario. E questo lo fanno quasi, lo si è sempre fatto su internet, perché adesso vabbè c'è Facebook, ma prima c'erano le famose comunità virtuali, c'era The Sync a San Francisco, c'erano le bacheche comuni qui da noi, e tutte queste si definivano comunità. Ora, comunità è un termine primario. C'è un grande sociologo tedesco che si chiamava Ferdinand Tönnies, successo, continuo a perdermelo, vabbè. Dicevo, si chiamava Ferdinand Tönnies, dicevamo, che ha formulato questa dicotomia, che è Gemeinschaft, Gesellschaft, in tedesco evidentemente, che vuol dire comunità, società. Comunità è un tipo di società, diciamo un tipo di gruppo, un modo di essere di un gruppo dove prevalgono i rapporti primari e qualitativi. Società è un tipo di gruppo nel quale prevalgono invece i rapporti strumentali. Okay? Quindi è una, diciamo, un termine abbastanza connotato, difficilmente usi il termine comunità per non accennare a qualcosa di qualitativo, relazionale, amicale, primario. Prego. Siamo sicuri di questa coscienza?
Sì.
Non prendiamoci come metri di giudizio, mi raccomando. Perché?
Da parte nostra è visto come, dovrebbe essere visto come un gioco.
Ecco, dovrebbe essere visto come un gioco, va bene. Ragazzi,
tu sei arrivato in un periodo della tua vita che hai vissuto senza Facebook, cioè nel senso, non è che nella tua vita c'è sempre stato. Oggi ci sono generazioni che hanno Facebook, nel senso prima non hanno visto nient'altro, quindi la loro immedesimazione in quel social network che noi, cioè noi, io e te, noi, la nostra generazione non può sapere quale sarà, perché magari ci baseranno veramente, cioè per loro saranno veramente rapporti primari.
Beh, tenete presente che oggi come oggi ci sono gli addicted che stanno ore e ore sui social network, che poi siano Facebook, quell'altro delle domande che non mi ricordo più come si chiama, ecco, ce ne sono quanti ne volete, e comincia a essere un po' un problema riuscire a distinguere, ed è esattamente quello che loro volevano, nel senso che c'è una dinamica in atto per quanto riguarda i rapporti umani che è molto più complessa di quanto non sembri. Allora, che succede? Che ragazzi, ve prego. Allora, dicevamo, vi ricordate che abbiamo parlato delle metropoli e dell'industrializzazione? Abbiamo detto che la metropoli comporta una serie di cambiamenti. Un cambiamento del quale non abbiamo ancora parlato, ma del quale parliamo adesso, qual è? Il fatto che con la metropoli si attua uno squilibrio strutturale tra tipologie di rapporto. Che vuol dire? Vuol dire che la metropoli, anzi, vuol dire che prima della metropoli, come abbiamo detto, il numero di persone che noi conoscevamo, ragazzi, prego, non è un problema, non mi offendo. Dicevo, prima che noi appunto abitassimo, ci trasferissimo nella metropoli, noi tendenzialmente conoscevamo circa 300 persone in tutta la nostra vita, dati demografici alla mano. È ovvio che se io conosco 300 persone in tutta la mia vita, il tenore del rapporto che avrò con queste 300 persone è abbastanza primario, che io voglia o meno, perché sono quelli che vedo sempre, sono quelli che conosco, dei quali so la discendenza, so cosa hanno fatto, so qual è il carattere. Insomma, di queste 300 persone io tendo a conoscere vita, morte e miracoli, quindi forse non saranno tutti rapporti primari, ma ci siamo molto vicini. Quando vado nella metropoli, io esco e incontro 3.000 persone al giorno. Se bastano, vado a farmi una passeggiata per Times Square, ne incontro... Scusami? Nella metropoli, già essere nella metropoli implica entrare in contatto con migliaia di persone, ok? Quindi è ovvio per certi versi che l'abitante della metropoli ha una prevalenza di rapporti secondari. So se questo è chiaro. Perché non ci riesce a trasformare tutti i contatti che hai nella metropoli in rapporti primari, non hai il tempo, non hai le energie, non te ne frega niente, è evidente. Dimmi. Assolutamente sì, ma Perugia è chiaro, però Perugia diciamo non la possiamo considerare metropoli a norma di demografia, però per certi versi è comunque una città oggi molto più grande di quanto non fosse la città precedente. Cioè vi ricordo che parliamo, il prima è l'agricoltura l'economia primaria, quindi la dispersione sul territorio, le pievi dove c'erano 50 persone, le frazioni di oggi, no? Quelle che tu dici, ma com'è che c'è gente che abita qui? Non te lo riesci a giustificare, però era tutto così prima. Quindi quelli che abitavano fuori dalle città avevano dei contatti estremamente ristretti. E le stesse città erano dei luoghi dove si andava raramente, dove comunque ad ogni modo c'era un ambiente che conoscevi, una ripetizione di modelli. La metropoli questa ripetizione di modelli la fa saltare. E quindi tu ti trovi con un fenomeno che chiamiamo secondarizzazione dei rapporti, ovvero sia tutti noi, se immaginiamo, se dobbiamo ricostruire le nostre mappe di connessioni relazionali, ci troviamo ad avere una maggioranza, una preponderanza assoluta di rapporti secondari. Tenete presente che noi qui abbiamo un rapporto secondario. L'idea è quella, nel senso... In larga misura sì, chiaramente. La simpatia, potremmo dire, riprendendo un titolo, un termine.
La purezza del rapporto umano si può soltanto con bambini, perché dopo tutto quello che comporta...
Guarda come sei disillusa nella vita.
Ecco, voglio dire, no, nel senso, ripeto, la purezza è un concetto abbastanza ingannevole, probabilmente sì. Oh, allora, questo è un attimo un altro interessante discorso che poi approfondiamo nella prossima ora. Dice la vostra collega, ma io poi quando cresco i rapporti cominciano tutti come secondari. Questo è ancora più intelligente di quanto tu non pensi, nel senso che in effetti di fatto, salvo per i momenti in cui noi di fatto non ci siamo, quindi i primi 6 mesi di vita per esempio, che lì, come dite, non ci sono schemi, però nel momento in cui noi cominciamo a essere consapevoli, di fatto tutti i rapporti cominciano come secondari. Il primo step, il primo passaggio è sempre un rapporto secondario, perché tu quello che c'è davanti non conosci, quindi non puoi sapere se. Quindi questo però lo vediamo un po' meglio dopo, perché è uno degli a priori di Simmel, è molto interessante ragionarci sopra. Però stavamo dicendo al momento la secondarizzazione dei rapporti. La secondarizzazione dei rapporti è il fatto appunto che la gran parte di voi, che ormai sta insieme da 3 anni, eccetera, si trova qui per motivi secondari in larga misura, cioè ha incontrato gli altri per una ragione di ruolo. Volevate studiare scienze motorie, non è che vi conoscevate da prima. Molti continuano a non conoscersi pure adesso, molti non si frequentano, quindi il tono secondario della questione, come vedete, è preponderante. E allo stesso modo in quasi tutte le istanze nelle quali ci troviamo a partecipare nella nostra società. Ok? Questo è un problema? Sì, di fatto è un problema. Perché? Perché i rapporti... le relazioni primarie e i rapporti secondari hanno una diversa valenza in termini di soddisfazione in qualche misura egoica, vogliamo usare un termine psicologico, in termini altrimenti di riconoscimento. Che vuol dire riconoscimento? Vuol dire che noi, uno dei tanti motivi per i quali non siamo indipendenti e autonomi, sta nel fatto che abbiamo bisogno degli altri perché ci confermino che noi siamo noi. Cioè nessuno di noi è in grado di garantirsi di esistere. Se ricordate Amleto,
non so che esisto.
Potresti essere un illuso, potresti star sognando, potresti star delirando, non c'è garanzia. Se vi ricordate Amleto, dormire, sognare, quelle
quindi
cose...
Lei potrebbe anche non spiegare le lezioni.
Non proprio, nel senso che qui abbiamo di fatto un processo di consenso intersoggettivo, cioè è probabile che 100 persone stiano avendo la stessa allucinazione di me che spiego? No, e allora probabilmente io esisto. Però se ci fossimo solo io e te, tu non avresti nessuna garanzia del fatto che io esisto. Potresti essere, non so se avete visto Fight Club.
Sì.
Ecco, no, tanto per farvi un esempio. L'allucinazione, il sogno, sono altrettanto realistici della realtà. Quindi noi non abbiamo di fatto alcuna garanzia in certe situazioni che stiamo effettivamente... Non so se vedete una serie che si chiama Perception. Se non la vedete, guardatela, perché è, secondo me è adorabile. Ed è il avete visto Will Grace? Qualcuno si ricorda di Will? Ecco, Will adesso fa questo neurofisiologo schizofrenico. Ed è bellissima, uno perché ci sono una serie di spot sulle lezioni e i rapporti fra neurofisiologia e socialità bellissimi. Un'altra perché lui ha queste allucinazioni che spesso e volentieri non riesce a capire che sono tali, quindi parla col muro, sta qui che parla con qualcuno, guarda il terzo o guarda con due occhi così e capisce che sta parlando con un'allucinazione, perché lui non ha strumenti. Perception, è bellissimo, terza stagione siamo, ma insomma, la raccomando caldamente. Allora, che a noi questa cosa non venga spesso in mente è perché noi tendenzialmente su questi problemi non ci soffermiamo, perché non sono comodi, perché ci creano un sacco di problemi. Però se andate a prendere appunto, che ne so, Shakespeare, da questo punto di vista Shakespeare è una miniera di stimoli, o ragionate un attimo, vi renderete conto che noi, da un certo punto di vista, per sapere di star vivendo quello che stiamo vivendo, abbiamo bisogno del supporto altrui. Ma non solo. Noi siamo un ego instabile. Cattive notizie oggi, lo so che non è piacevole sentirsi dire questo, però di fatto il problema è quello, cioè noi facciamo finta di avere perfetta consapevolezza e controllo di ciò che siamo, però dentro lo sappiamo che non è vero. Quindi il riconoscimento ha una serie di livelli, no? Da un certo punto di vista è in larga misura operativo, perché se io vedo che tutti stanno guardando nella direzione in cui guardo e nessuno si stupisce, evidentemente quello che vedo è vero, io questa cosa la registro a dei livelli profondi e vado via tranquillo. Ma allo stesso modo il fatto che qualcuno mi si rivolga, qualcuno rivolga la sua attenzione verso di me, qualcuno mostri interesse verso di me, contribuisce a consolidare il mio me. Contribuisce a farmi essere più me, in un certo senso. Tant'è che quando invece non te se fila nessuno, hai dei problemi di consistenza soggettiva. No? Non è casuale che si dica non sei mai solo quanto in una folla. Non so se avete mai provato questa cosa. Se siete in mezzo a una miriade di persone di cui non conoscete nessuno, vi sentite molto più soli che non tranquillamente a casa. Perché? Perché lì ci sono migliaia di persone che non vi degnano del minimo interesse, della minima considerazione. Voi potreste giungere a dubitare di esistere, cosa che purtroppo accade spesso e volentieri. Allora, quando è che io... Scusami?
Purtroppo, quando è vista negativa, cioè tu sei solo e la vedi come una cosa negativa, stai male.
Assolutamente sì, ma questo però diciamo che è una valutazione, questa è una tua valutazione di una situazione, quindi è un po' diverso. Il problema è che tu di fatto, sì, però nel momento in cui tu comunque non vieni riconosciuto come te stesso per un lungo periodo, la questione diventa ancora più profonda. Non è semplicemente un malessere, un disagio, una situazione frustrante, diventa proprio una domanda esistenziale, ma io ci sono sul serio? Capisci? Quello è il punto. Allora, una cosa che stavamo guardando con dei vostri colleghi, per esempio, è la questione dei selfie. No? La questione dei selfie in larga misura cos'è? È una richiesta d'attenzione, come dire, oh, io esisto, eh? Fate, ditemi piace, così per fortuna so che è vero che esisto e che questo mio esistere ha un qualche tipo di risposta negli altri. Allora, è ovvio che in questi termini il rapporto primario, la relazione primaria è molto più soddisfacente della relazione, del rapporto secondario. Perché? Perché nella relazione primaria coloro che mi contattano, che mi frequentano, lo fanno proprio perché sono io. Capite? Quindi il riconoscimento è un riconoscimento profondo, è identitario, è qualcosa che mi consolida. Lui è venuto a cercarmi, lei è venuto a cercarmi perché sono io, non per altre ragioni. Quindi ha sprecato una telefonata, ha perso del tempo, ha dedicato una giornata, quello che vi pare, ma per me. Questa cosa, da un punto di vista di rafforzamento dell'io, è fondamentale, perché l'io, ragazzi, è un processo, non è una sostanza. Anche se vi dice di esserlo, perché l'io ci prova continuamente a rompere le palle, l'io è una situazione della quale ancora non è che abbiamo capito moltissimo. Non so se vi siete mai chiesti dove va l'io quando dormite. A farsi una birra con gli amici? Pure lui? C'ha dei problemi di ulteriore riconoscimento in un gioco di scatole cinesi? Oppure si sfalda? Dov'è l'io quando siete distratti?
Pensa ad altre cose.
Capito? Però pensateci, ci sono delle volte che arrivate, insomma, a me capita, io guido tanto.
Ma quindi poi esiste lì, cioè la domanda successiva è, esiste lì? Cioè...
No, che esiste, ma non ha quella sostanzialità che vorrebbe farci credere avere. Quindi ci sono tutta una serie di strategie che noi mettiamo in atto, più o meno scientemente, per rinforzare questa percezione di noi. Quanti di voi si svegliano la mattina e sono automaticamente presenti a se stessi? Nessuno.
Che vuol dire?
Vuol dire che, per esempio, io mi sveglio la mattina e so chi sono, so dove sono, so quello che devo fare e come sono operativo, subito. Mia moglie mi odia. Mia moglie ha bisogno di due caffè, un giro per la casa, una sigaretta, tutta una serie di cose per cominciare a diventare operativa. Tutti noi, però, comunque, se ci pensate, la mattina abbiamo dei piccoli rituali. No, c'è chi si alza e si lava subito i denti, c'è chi si alza e mette sul caffè, c'è chi si alza e fa due coccole al gatto, chi non si alza, quello che spegne la sveglia, tutta una serie di cose che rientrano esattamente in quelle routine di cui parlavo prima, e sono delle routine di ricostruzione dell'io, perché fino al momento in cui tu ti svegli l'io non c'è, non è che sta dormendo con te, non c'è, e quindi tu hai bisogno di rifarlo, e con queste piccole tappe tu tutte le mattine torni a essere te stesso. Ma non è una cosa evidente.
Prof, spesso sento dire che...
Ah, pensavo sentissi routine, le voci, mi ha preso.
No. Che la routine in un certo qual modo tende a distruggere, a sfaldare la persona stessa. Allora se noi ricerchiamo la routine, allora non è vera questa cosa.
Esatto, non è vera. Ci sono due modi di considerare la routine, però quello lo vediamo fra un po'. Ricordamelo fra qualche lezione, perché ha a che fare con la catena di montaggio, sto discorso.
Sì.
Lo facciamo in un'altra occasione. Ok? Quindi, adesso vi mando a fare un attimo di break. Comunque, il punto centrale è questo. Le relazioni primarie e i rapporti secondari non sono altrettanto efficaci per quanto riguarda il nostro benessere esistenziale. Ok? I rapporti primari sono più importanti. Qual è la fregatura nascosta in questo discorso? Che se la metropoli induce i rapporti secondari, di fatto la metropoli indebolisce il nostro percepire noi stessi. Noi abbiamo fame di rapporti primari, di relazioni. Ecco perché le comunità virtuali, Facebook e tutta un'altra serie di istanze strumentalizzano il nostro bisogno di relazioni primarie ai loro fini. Perché è ovvio che se Facebook ti avesse detto c'hai 31.000 contatti, non sarebbe stato la stessa cosa. Dirti che c'hai 31.000 amici intercetta il tuo bisogno, e se tu non sei particolarmente consapevole o sei particolarmente disperato, fraintendi e pensi di avere 31.000 amici. Non te lo ricordi più che è un gioco, non te lo ricordi più che tu l'indonesiano con cui giochi a pirati non è un tuo amico, anche se ti ha fatto gli auguri di compleanno, però continua a essere uno che non hai mai visto e che probabilmente non vedrai mai, col quale manco parlate, perché lui regolarmente entra su Facebook nel momento in cui tu vai a dormire, perché ci sono questi problemi, no, ovviamente, di fusi orari. Quindi e questo teniamolo a mente perché ci servirà anche per l'economia. La strumentalizzazione dell'esigenza di rapporti primari è una delle molle principali su cui si regge oggi l'economia. Che ci piaccia o no, la gran parte delle aziende ha capito che lavorare sul primario conviene. Avete fatto caso che andate da McDonald's e c'è quello che vi serve il famoso hamburger che ci ha scritto Gianni?
Sì.
Come mai?
Così è come se ci fosse un rapporto primario, no?
Esatto, perché i rapporti primari hanno una loro grammatica. tu quando conosci il nome di qualcuno automaticamente entri in un registro primario, che te vada o no. Allora il signore del call center che ti chiama e ti dice salve sono Rita, posso rubarle 5 minuti? Ti mette già in una posizione di squilibrio, perché quando ti ha detto sono Rita tu hai qualche difficoltà a mandarlo a fanculo. Capite? Se ti avesse detto sono l'operatore 19, tu gli avresti detto sai che c'è, vaffanculo, senza nessun problema. Quando dice sono Rita, tu entri automaticamente in un regime di rapporto che non è così facile infrangere. E lo stesso per tutti quelli che appunto vi dicono che sono Gianni, sono Teresa, sono Alessandro e tutta questa serie di informazioni di cui a voi non fregherebbe nulla, perché a voi vi serve l'hamburger, no? No, o le patatine fritte. Però nel momento in cui hai davanti uno che sai come si chiama, per te è più difficile utilizzare quel rapporto in senso esclusivamente strumentale, e loro ne approfittano. Break. Bene. Domande su quanto detto finora? Richieste di chiarimenti ulteriori? Cose varie? Nada. Ok. Allora, ci troviamo ancora con la domanda della vostra collega su che tipo di rapporti sono questi virtuali. Allora, già abbiamo visto che il tenore di questi rapporti è un tenore problematico, nel senso che appunto sono dei rapporti che dovremmo definire secondari, che però hanno spesso e volentieri una radice primaria, un'esigenza primaria, quindi già da lì sono difficilmente leggibili con questo tipo di categorie. Peraltro c'è anche un altro tono, un'altra questione che va presa in considerazione, che è quella della corporeità, nel senso che noi non facciamo più sociologia del corpo, però un qualche tipo d'accento su questo discorso andrebbe fatto. Non è casuale che i rapporti primari siano chiamati face to face, sono rapporti nei quali il corpo gioca un ruolo. Che a noi piaccia o meno, il corpo è un trasmettitore, un comunicatore nato, il corpo comunica sempre, no? Uno degli assiomi della sociologia della comunicazione e della teoria della comunicazione è che il corpo non può evitare di comunicare. Che tu sei aperto verso qualcuno o ti giri dall'altra parte, comunque gli stai dicendo cose. L'unico modo che avresti per non comunicare sarebbe scomparire, e comunque anche in quel caso comunicheresti. Quindi c'è sempre una, come dire, una chiamata in causa nell'esistere di fronte a qualcuno. Okay? Tant'è che vedremo anche alcuni cenni di comunicazione non verbale che sono estremamente rilevanti da questo punto di vista. Il corpo tende a tradirti. Il corpo tende a dire cose sulla tua disposizione nei confronti di quello che hai davanti, molto più marcate di quanto non sembri, basta saperlo. Per esempio, basta guardare la direzione dei piedi quando qualcuno parla con qualcun altro, perché i piedi sono lontani e non sono particolarmente controllati dalla testa, che ci piaccia o meno, funzioniamo anche così. Per cui se tu stai parlando con qualcuno e stai così, io parlo con lui e sto così, sto significando che non vorrei star parlando con lui e che tendenzialmente me ne andrei, però in qualche modo mi tengo lì. Ci sono tutta una serie di forme che il corpo assume, di atteggiamenti, di posture, che sono rivelatori di una predisposizione positiva o negativa al contatto, al tenore del contatto, tutta una serie di cose molto interessanti. Quindi, se è vero che per i rapporti primari la compresenza è fondamentale perché stabilisce un rapporto di un altro livello, che possiamo chiamare chimico, possiamo chiamare energetico sulla scorta di quello che dicevamo l'altra volta, possiamo chiamare simpatico se vogliamo recuperare i vecchi termini alchemici, che ne è di tutto questo nei rapporti virtuali? Questo è un problema che va affrontato in qualche modo. Noi abbiamo difficoltà ad affrontarlo perché abbiamo parlato di Cartesio già, suppongo, no? Abbiamo detto che Cartesio ha, come dire, ci ha creato un grande problema nel momento in cui ha distinto fra res extensa e res cogitans, perché ha svalutato tutto quello che ha a che fare con la res extensa, e il nostro corpo è res extensa. La res cogitans è semplicemente l'anima razionale, tutto il resto è meccanismo. Quindi noi non abbiamo più studiato fino a pochissimo tempo fa la chimica del corpo, il potenziale comunicativo del corpo, le questioni dei legami ormonali, chimici e di tutto quello che può accadere. Però noi sappiamo perfettamente nella vita vissuta che ci sono alcune persone con le quali stiamo meglio e alcune persone con le quali stiamo peggio. Ci sono persone che hanno una qualità di incarnato, di odore, di sostanza corporea che non ci piace, delle persone con le quali grazie a quella qualità faremmo cose. Lo sappiamo perfettamente, non è casuale, non è neanche detto che sia scientificamente comprensibile, ma dal nostro punto di vista di sociologi dobbiamo renderci conto di questo, no? Noi sappiamo che la nostra cultura ha delle grandi difficoltà col corpo, che ci piaccia o meno, i corpi che la cultura ci presenta sono corpi plastificati, sono corpi disindividualizzati.
Bronzi di Riace.
Ma i bronzi di Riace, poverini, sarebbero belli. Il problema è che noi invece, come dire, aspireremmo a diventare come i bronzi di Riace, ma abbiamo delle difficoltà più profonde. Noi abbiamo difficoltà con i nostri odori, ragazzi, abbiamo difficoltà con i nostri escrementi, abbiamo difficoltà con i nostri fluidi, eppure sono naturali. Vi faccio presente, chiunque di voi abbia un animale domestico sa perfettamente che il suo rapporto con gli escrementi e le zone intime è radicalmente diverso dal nostro, no? Le zone intime degli animali normalmente sono uno strumento di comunicazione perfetto, tant'è che i cani la prima cosa che si annusano è il culo. Tu dici, madonna che schifo, però guarda un po' i casi della vita, ci sono una serie di messaggi ubicati in quella zona, ci sono una serie di segnali che derivano da questo e che ti permettono di dire, ma conosco, lo conosco perché l'ho annusato. Okay. Noi no, noi stiamo molto attenti ai nostri odori, tant'è che li copriamo con una serie di sostanze, no? Abbiamo profumi, abbiamo deodoranti, abbiamo disodoranti, abbiamo guaine che ci chiudono e ci impediscono di sudare, di puzzare, di fare cose, perché? Perché abbiamo perennemente un profondo disagio nei confronti delle attività corporee più intime, più nascoste. Okay? Noi del corpo privilegiamo, non a caso, l'aspetto. Tutto il resto viene rigorosamente rimosso. Oggi come oggi vengono rimossi anche tutti quelli che sono i caratteri sessuali secondari, i peli negli uomini, no? Nelle donne è una cosa che va avanti, soprattutto da noi da secoli, ma oggi come oggi anche gli uomini tendono a depilarsi, a rimuovere serie di cose, a intervenire con, diciamo, più, maggiore o minore brutalità nei confronti del proprio corpo. Pensate ai piercing, alle scarificazioni, pensate ai tatuaggi, pensate a tutta questa serie di cose che in qualche misura diventano dei segnali artificiali di un corpo, no? Le cicatrici non ci piacciono, le scarificazioni sì. Buffo. Però, insomma, ci sono tutta una serie di ragionamenti che andrebbero fatti sul corpo e che vi inviterei a fare, perché voi siete persone che lavorano con i corpi, con il proprio corpo e con i corpi degli altri, quindi non potete permettervi di far finta che non esistano delle cose del corpo. Il corpo è anche il limite. Uno dei motivi per i quali la nostra cultura lo ha rimosso è esattamente quello. Il corpo è la sede della stanchezza, la sede della malattia. Nella gran parte dei casi, oggi abbiamo scoperto che purtroppo esistono anche malattie che intaccano la famosa anima razionale di cui parlava Cartesio, però nella gran parte dei casi è il corpo che soccombe laddove lo spirito rimane apparentemente intatto e ne soffre evidentemente. Quindi il corpo è il luogo della decadenza. Ci sono tanti motivi per i quali la nostra cultura non ha un buon rapporto col corpo. La nostra cultura è una cultura soperomista, una cultura che vorrebbe liberarsi da qualunque limite, e quindi il corpo è un problema, perché il pensiero viaggia veloce e il corpo invece pesa e sta lì e non si sposta così facilmente. Magari ci fossimo inventati il teletrasporto, pagheremmo tutti, ma non c'è, e quindi il corpo continua a essere quello che ti ancora allo spazio. Tu probabilmente con questa sbornia virtuale il corpo te lo scorderesti. Tant'è che se andate a vedere le esperienze ad oggi virtualmente estreme, il corpo è un po' particolare. Non so se avete mai messo piede in Second Life. Già dire mettere piede in Second Life è una bella frase. Sapete cos'è Second Life?
No.
Allora, Second Life è un ambiente virtuale che era fino a qualche anno fa uno dei più sofisticati esistenti. Adesso mi sono un po' perso, devo dire, le evoluzioni della questione, però già il fatto che si chiamasse Second Life era tutta una serie di ragionamenti, no? Ed era un posto dove tu potevi, un mondo virtuale nel quale entravi con un avatar, che ovviamente ti eri fatto come ti pareva, e normalmente questi avatar sono tutti degli schianti di uomini e di donne, non c'è uno obeso a pagar loro, e potevi fare cose, potevi interagire con gli altri, fare sesso virtuale, ballare, divertirti, tutta una serie di cose che a me personalmente non mi hanno mai detto un ciufolo, però comunque hanno avuto un grosso riscontro. Tra l'altro era anche diventato un ambiente economicamente significativo, perché c'erano designer che producevano, architetti virtuali che facevano le case, gioiellieri che creavano gioielli, che potevano vendere per soldi cash. Insomma, è stato un fenomeno molto interessante. Però come ti spostavi in Second Life? Volando. Manco a dirlo, perché lì il corpo non era un problema. E quindi potevi realizzare una delle grandi fantasie. Noi tutti, no? Da Icaro in poi, uno dei nostri sogni sarebbe volare, evidentemente. Perché? Perché è rimuovere il problema del corpo, il limite del corpo. Il volo è avere il corpo senza i problemi del corpo. Ok? Quindi tutta questa galassia di cose che orbita attorno al corpo, nel rapporto virtuale non c'è. No? Neanche in Second Life, evidentemente. Anzi, Second Life, che perché si chiama seconda occasione? Perché ti permette di avere un corpo come gli altri ti chiederebbero che tu avessi.
E poi puoi fare tutte le cose che non fai quotidianamente.
Puoi fare tutte le cose che non fai quotidianamente, sei in qualche misura assoluto, assolto da tutta una serie di obblighi, limiti, convenzioni, eccetera. Però il problema è che è virtuale. Ed è visuale oltre che virtuale. Fateci caso, il virtuale in larga misura ad oggi è visivo, non c'è altro. Non c'è un virtuale tattile, non c'è un virtuale di gusto, c'è a volte qualcosa che ha a che fare con l'udito, ma non particolarmente sviluppato. È molto più importante ciò che noi vediamo, no? La qualità delle texture, la verosimiglianza degli avatar, pensate ai grandi videogame, delle nuove console e tutto questo. Noi ci stiamo focalizzando sempre di più, non a caso, sul visuale, il quale visuale è sempre più ingannevole. Evidentemente. Perché? Perché appunto nei mondi virtuali o nei luoghi virtuali, nei forum virtuali, io posso proporre una mia immagine che non ha niente a che fare con me. Non c'è un vincolo di verosimiglianza, non c'è un vincolo di coerenza fra il mio aspetto reale e quello che io faccio vedere su Facebook, o in Meetic, o dove diavolo vi pare, o in Second Life. Capite? E questo ovviamente cosa mi consente? Mi consente di intercettare molto più facilmente i canoni estetici prevalenti. Ci siamo fin qui? Allora parliamo un attimo di questi canoni estetici, perché ci tornano piuttosto comodo rispetto a quello che abbiamo detto prima. Come faccio io a... E riprendiamo una cosa che aveva detto qualcuno di voi, la vostra collega qui davanti prima. Come faccio io a avere idea di chi ho davanti, soprattutto nella metropoli? O più in generale, come faccio ad avere idea di chi ho davanti quando incontro qualcuno?
Vedi da come è vestito?
Dalla sua immagine. Di fatto l'apparenza in questo tipo di discorso gioca un ruolo estremamente importante. Nel senso che io, di quei 2000 che incontro mentre cammino per la metropoli, opero inizialmente una distinzione fra coloro che potrei essere interessato a conoscere e quelli dei quali non mi frega niente. Ma come lo faccio? Lo faccio sulla base di quello che loro appaiono, perché non ho altri strumenti, no? Io non ho qualcosa che mi dica l'interiorità della signorina, se mi piacerebbe o meno. Io vedo la signorina, se mi piace bene, se no problema, non si pone. Non posso in prima battuta arrivare, a meno che io non sia un guru e quindi legga le aure, ma insomma lasciamo perdere, in linea di massima io devo accontentarmi di quello che vedo. E come lo organizzo quello che vedo? Questo sociologo tedesco del quale ogni tanto vi parlo, che è Georg Simmel, che sarebbe scritto così, no Simmel proprio è la S, che in tedesco è un po' più... si è interrogato sulla questione, ha scritto un saggio a fine 800 che si chiamava Com'è possibile la società? dove ha messo in evidenza tre questioni a prioristiche, cioè tre precondizioni perché ci si possa convivere, ci si possa frequentare senza ammazzarsi. La prima è particolarmente interessante perché riguarda esattamente il discorso che stiamo facendo adesso. E Zimmel dice: il primo a priori necessario perché io possa avere una vita sociale, una coesistenza spaziale, una cooperazione, è che io conosco l'altro per tipi. Ok? Vuol dire che io, dall'apparenza dell'altro, opero una categorizzazione. Allora, vedo qualcuno che mi sembra un libero professionista, vedo qualcuno che mi pare un pompiere, vedo qualcuno che mi sembra un giovane studente, vedo qualcuno che mi sembra uno più o meno come me, vedo qualcuno che non mi pare niente che io riesca a leggere. Ecco, tutte queste sono i primi passi che io faccio per conoscere qualcuno. Ovvero sia, lo inserisco in una categoria più ampia, dal modo in cui è vestito, dal portamento che esibisce, da coloro con i quali sta o no discutendo e parlando, e via discorrendo. Io, dall'apparenza dell'altro, inferisco una mole impressionante di informazioni. Ok? Quindi potremmo dire, questo ci servirà per parlare la prossima volta di status, anzi ricordatemi per favore che parleremo di status, però per il momento invece ci concentriamo su un altro discorso. Come faccio io? Questi tipi me li faccio da solo?
È uno stereotipo che tu hai.
È uno stereotipo che tu hai, non soltanto, diciamo che ci sono alcune cose che tu ti costruisci e alcune cose che invece fanno parte di un corredo che il sociale ti fornisce. Oggi come oggi, per esempio, credo che tutti siate in grado di distinguere un agente assicurativo o un agente immobiliare. Non so perché, ma hanno un modo di essere che tu dici, quello è un agente immobiliare.
Da non confondersi col testimone di Geova.
Tranquillamente, da non confondersi con il testimone di Geova, perché il nodo è un po' più piccolo dei testimoni di Geova. E normalmente la cravatta è nera. Però ad ogni modo, detto questo, vedete che ci sono, no, tutta una serie di figure, di modi di essere, di insiemi di abbigliamento e accessori che ci danno delle informazioni. Questo è un po' un regredire rispetto alle situazioni precedenti, nel senso che nelle società, nelle culture premoderne, questo discorso era molto più regolamentato e noto, nel senso che tutti i vari membri di gilde e corporazioni avevano dei simboli che li collocavano come membri di gilda e anche nella gerarchia della gilda. Cioè, tu camminando per una città medievale, per una città premoderna, avevi una montagna di informazioni in più sugli altri. Cioè, sapevi se quello era un mastro bottaio, se quello era un apprendista cuoiaio, se quell'altro era un tessitore, perché avevano tutti delle coccarde, dei simboli, delle penne, una serie di messaggi che servivano, guarda caso, a informare l'altro. Perché, se ci pensate, questo modo di fare cosa intercetta? Intercetta la nostra paura di frequentare gli altri. Nel senso che noi con gli altri abbiamo un rapporto costantemente ambivalente. Sì, possono essere un'occasione, ma possono anche essere una minaccia. Ma se io invece so chi ho davanti, se io vedo che tutti quelli che incontro hanno una loro collocazione all'interno della mia gerarchia di vita, sono molto più tranquillo. Certo, non vuol dire che non mi accadrà nulla, però diciamo che probabilmente mi accadrà meno di quanto non mi accadrebbe se io frequentassi una miriade di illustri sconosciuti, che è, guarda caso, esattamente il problema della metropoli, invece. La metropoli è fatta di illustri sconosciuti, con i quali mi oriento più o meno. Tenete presente che abbiamo detto che la comparsa della metropoli ha luogo assieme alla comparsa dei nuovi mestieri, alla, come dire, l'infrazione delle vecchie gerarchie e delle vecchie appartenenze, per cui io mi trovo effettivamente a condividere lo spazio con gente della quale so pochissimo rispetto a prima. Posso comunque orientarmi, ma ho difficoltà. Tra l'altro, il momento della nascita della metropoli e dell'industrializzazione è il momento nel quale si cominciano a mettere a fuoco le strategie per interagire con gli estranei, perché è un problema che non c'era prima, non so se questo è chiaro. Cioè, finché gli ambiti erano ristretti e i gruppi che si frequentavano erano numericamente ridotti, il problema di interagire con un estraneo non c'era. L'estraneo normalmente copiavi o battevi al muro e chiedevi che voleva, fine, non c'era da porsi problemi. Invece la metropoli, dice per esempio Richard Sennett, che è un altro sociologo che dovrei avervi menzionato spesso e volentieri, è proprio il posto nel quale tu puoi incontrare gli estranei, dove è normale che tu incontri gli estranei, capite? Però hai bisogno di codici per incontrare gli estranei, hai bisogno di luoghi, hai bisogno di modi di fare. Non a caso, con la comparsa delle metropoli c'è anche la comparsa di certi luoghi nei quali le convenzioni vengono attenuate a favore dell'incontro. Non so se avete mai sentito parlare dei caffè. No, i caffè, no, non i caffè di oggi, i caffè del 600. Quando compare il caffè per la prima volta. Ecco, nei famosi coffee shop o caffè, che non sono quelli di Amsterdam, sono altri, si andava e non valevano le convenzioni sociali. Cioè, se entrava un nobile e un manutentore di strade, potevano parlare. Era proprio un luogo che era specificatamente concepito per permettere alla gente di interagire, perché era un'esigenza che tutti sentivano. Non potevi limitarti a girare per sta metropoli senza, sempre per i problemi di riconoscimento di cui parlavamo prima, senza che nessuno ti desse retta, senza che nessuno manifestasse un interesse. Tra l'altro si stava cominciando a formare il senso civico, per cui c'erano discorsi e dibattiti piuttosto politicamente seri, infiammati. Doveva essere un ambiente estremamente stimolante. Ecco, però pensate quanto abbiamo perso noi rispetto ad allora. Cioè, oggi non c'è un luogo nel quale tu vai e puoi parlare con qualcuno. No, c'è internet, come vedete. Andiamo, no? In vicariato. Non è la stessa cosa, evidentemente. Non è decisamente la stessa cosa, però l'esigenza è sempre quella. Cerchiamo di intercettarla attraverso altri strumenti, che sono strumenti evidentemente molto più, per certi versi, rassicuranti, ma per altri molto più inquietanti. Perché tu frapponi fra te e l'altro uno schermo, due schermi, una fotografia, un nickname, tutta una serie di cose che tenderebbero a proteggerti, ma dietro le quali potresti anche nasconderti. Che garanzia hai che l'altro stia facendo come te, che tutto sommato hai messo la tua fotografia, un nickname che ha a che vedere con te, e non ti stai nascondendo, mentre l'altro chi è? Boh, potrebbe essere chiunque.
E se uno aggiungesse sugli amici, tra gli amici di Facebook, solo gente che conosce?
Avrebbe un centinaio di amici e sarebbe derelitto. In linea di massima più o meno l'idea è quella, no? Poi si può fare benissimo, evidentemente, soprattutto i più grandi lo fanno. Noi, per esempio, ho la mia lista amici, che sono gli amici, e poi gli altri chi se ne frega, insomma, in linea di massima. Però ecco, devi poterlo fare, e soprattutto, come metteva giustamente in luce il vostro amico, tu devi avere un'esperienza pregressa che ti permetta di interpretare l'amicizia di Facebook come una non amicizia. Ma nel momento in cui tu nasci con quella forma d'amicizia e basta, con quali basi la operi la distinzione? So se questa cosa è chiara. Cioè, tutte le agenzie di socializzazione che esistevano prima e con le quali probabilmente siete cresciuti anche voi, ovvero sia il cortile, il parco, la palestra, l'oratorio, tutta una serie di luoghi dove tu incontravi quelli che poi sarebbero diventati i tuoi amici in carne ed ossa, eccetera, oggi stanno avendo delle grossissime crisi, no? I cortili non ci sono praticamente più, ai parchi sei terrorizzato ad andarci perché ci sono i tossici, ci sono le siringhe, ci sono i pedofili, ci sono tutta una serie di uomini neri che minacciano. E quindi che succede? Che tu tuo figlio lo tieni a casa, e quindi tuo figlio gioca sulla console, parla attraverso internet, che ne sa cos'è un amico in carne ed ossa?
Problemi di socializzazione.
È più difficile, problemi di socializzazione molto seri, confusione di piani. Noi stiamo andando verso un mondo nel quale l'esperienza diretta del contatto con l'altro rischia di diventare sempre più scarsa, con tutto ciò che questo costa, evidentemente, perché abbiamo detto che conoscersi fisicamente è altro che non sentirsi per telefono o vedersi su Facebook, chiaramente, no? Quindi, prego.
Favorizza, cioè, questa cosa, perché c'è comunque andare in una banca, cioè comunque c'è un contatto con...
Oh, calma, allora, i bitcoin non sono soltanto il denaro digitale, cioè non è che i miei soldi che ho in banca sono bitcoin, chiariamoci. Il bitcoin è un'altra valuta, ok? è una valuta che non esiste se non all'interno di certi circuiti e che ha delle, come dire, delle esigenze libertarie, delle nuove possibilità di sfruttamento. Ecco, quello è un altro discorso, però sì, chiaramente questo è un'altra delle cose che porta alla secondarizzazione, evidentemente, no? Nel senso che, voi non so se lo sapete... sì, infatti, ecco perché vi dicevo che per voi, che vi piaccia o meno, per voi il problema della socializzazione è un problema concreto, perché se voi siete in palestra, molti vengono in palestra perché è l'unico posto dove riescono ad avere un contatto con qualcuno. Quindi l'esigenza della palestra non è più semplicemente quella del movimento, dell'allenamento, della perfezione del gesto, ma è un'esigenza sociale. Cioè vai in palestra perché se tu sei uno che fa il telelavoro, come diceva il vostro amico, no? Quindi lavori da casa. Quando è che vedi qualcuno? Cioè dove vai? Capite? Quindi se vuoi incontrare in carne ed ossa qualcuno hai bisogno di una scusa. Prima c'erano i caffè, oggi non ci sono più i caffè. Tu vai in un caffè e stai da solo dentro al caffè. Vai in un pub e stai da solo dentro un pub. Dov'è che riesci a interagire con qualcuno? In palestra. Paradossalmente. Ci sono dei luoghi dove questo bisogno di avere contatti umani è più marcato, è più facile, è più giocabile per certi versi, no? Quindi vai in palestra perché in palestra la corporeità è il, come dire, il tono dominante della questione. Capite? Quindi voi siete, che vogliate o meno, delle agenzie di socializzazione, anche se poi vedremo più specificamente che cosa significa, ma credo che a orecchio già lo capiate, perché uno dei vostri compiti è anche quello di facilitare questo tipo di esigenza, di intercettarla, di capire, perché mica è detto che tutti quelli che vengono in palestra sono dei poveretti che non hanno nessun contatto umano, magari c'è pure quello che viene a fare ginnastica e te manda a morire ammazzato se gli rompi l'anima, però siete voi che dovete capirlo. Capite? Chi ha bisogno di un personal trainer e chi no, chi vuole essere presentato a uno che sta facendo degli esercizi simili ma non ha il coraggio di dirlo, tutta una serie di figure che ruotano sì attorno alla competenza tecnica del gesto, dell'allenamento, eccetera, ma anche rispetto alla competenza relazionale. Cioè avere anche questa al vostro arco a voi conviene, perché sarete degli assistenti migliori, perché avrete anche da personal trainer delle competenze diverse, perché una cosa è uno che vuole dimagrire perché ha bisogno, si sente a disagio nel suo corpo, e una cosa è uno che vuole dimagrire per poter coincidere con lo stereotipo, perché la forma fisica per lui diventa un biglietto da visita strumentale oppure una condizione di benessere esistenziale. Sono cose molto diverse. Se voi non siete in grado di leggerle, non ne avete consapevolezza, lavorate male. Non so se questo è chiaro.
Prof, lei imputa questa crisi comunicativa ai social network oppure pensa anche a qualche altro motivo?
No, no, i social network sono, come tutte le cose, sono una conseguenza, non sono la colpa. Il problema è a monte. Il problema è che noi siamo entrati in un brutto momento già da parecchio, forse da Cartesio addirittura, e quindi le evoluzioni delle nostre ricerche e delle nostre creazioni sono quasi tutte coerenti. Pensate, molti dicono che la televisione è responsabile del fatto che la gente si è passivizzata, ma non è vero, la gente era passiva da prima e poi si è inventata la televisione perché gli serviva qualcosa da vedere, ma non è la televisione che è colpevole, colpevole è l'atteggiamento a monte. E noi siamo andati ritraendoci, probabilmente anche per via della secondarizzazione della metropoli, dal contatto con l'altro. Cioè, se voi andate a leggere i diari dei nobili, per esempio, di fine 600, del 700, i romanzi epistolari di quel periodo, eccetera, scoprirete che spesso e volentieri questi diari e questi libri prendono la forma di consigli per riuscire a uscire in pubblico, perché la gente era terrorizzata, aveva paura di uscire perché non sapeva dove andava a infilarsi, non sapeva in quale condizione si sarebbe trovata. Vi ricordate Jack lo Squartatore, tutti questi racconti della Londra tenebrosa dell'Ottocento? Non sono casuali, era vero. Allora i genitori davano ai figli delle istruzioni, allora quando uscirai frequenta questo tipo di cose, assicurati che qualcuno sia nei prezzi, insomma tutta una serie di, come dire, consigli pratici per potersi avventurare all'esterno, perché l'esterno è sempre stato minaccioso. Da quando c'è la metropoli l'esterno è minaccioso, perché è un luogo dove possono pullulare, no? Malintenzionati, ladri, briganti, violentatori e tutta l'ampia genealogia di quelli che conosciamo essere noi le minacce del nostro tempo. Quindi è evidente che questa dinamica è molto meno ovvia di quanto non ci sembri, E ancora oggi, no? Sapete, quando andate a sentire quello, si stava spostando come quella poveretta che hanno ucciso. Andava dalla palestra a casa ed è scomparsa. Ed è esattamente lo stesso discorso. No? Quelle cose che non ti aspetti, ma stava andando al lavoro. Lo dai per scontato che il circuito fino al lavoro sia tranquillo, ma non è detto che lo sia. Non è detto che i giri che fai tutti i giorni siano così rassicuranti come immagini. Quindi questa cosa che noi tematizziamo un po' meno, però di fatto è ancora chiaramente percepibile, è un ingrediente, no? Tant'è vero che ci mettiamo tutte telecamere per controllare tutti i vari segmenti del percorso. Non so se avete visto ultimamente i polizieschi inglesi americani tipo NCIS e questi qui, che tu puoi praticamente ricostruire la giornata di chiunque, basta che riesci a montare abbastanza telecamere e lo segui per tutti i suoi giri, perché ormai non c'è un centimetro quadro che non sia controllato, però quello sparisce uguale. Pensa un po' che fregatura, non solo hai speso sta fortuna in telecamere, ma manco ti servono un accidente. Ad ogni modo, detto questo, il problema rimane: come faccio allora io a crearmi questi stereotipi e questi tipi? In parte me li formo sulla mia esperienza di vita, come vi dicevo, adesso alla fine ho imparato che l'agente immobiliare è fatto in un certo modo, non è che mi è arrivato a casa un prontuario dove c'è scritto allora l'agente immobiliare è così e il venditore di pesci d'acquario è così, eccetera. Quindi quello lo so, però è anche vero che ci sono invece una serie di consigli, in qualche modo, di strumenti che ti vengono forniti a livello sociale. In particolare ce n'è uno che è estremamente utile e interessante da conoscere, che è il modello di successo. Ovvero sia, è in qualche modo la grammatica di colui che si trova ai piani alti della stratificazione sociale, dell'individuo che è arrivato, dell'individuo che ha i soldi, dell'individuo che ha potere, chiamatelo un po' come volete, no? Ecco, questo modello di successo è estremamente utile nel disporsi e nel comprendere gli altri nella società, perché appunto ti segnala quando quello che hai di fronte sta nella parte alta della stratificazione sociale. Anche questa dobbiamo vederla, ma mi affido al vostro sapere, diciamo, normale, tradizionale. Quindi, qual è il modello di successo dell'oggi? Tanto per chiarirvi, perché a voi questo interessa. Oggi noi tendiamo a usare tre dimensioni particolari per qualcuno che ha successo. Deve essere bello, deve essere giovane e deve essere ricco. Bello. Che vuol dire bello? Poi sono tre, se vedete, sono tre cose molto problematiche queste. Adesso vediamo un momento perché. Che vuol dire bello?
C'ha il pacco grosso. Deve essere questo.
Vi dicevate,
quello femminile.
Ecco, e questo infatti è un problema. Allora come facciamo però a trasformarlo in un attributo di un modello?
Pulito.
No ragazzi, bello vuol dire che risponde a dei canoni estetici ben precisi. Non vi siete mai chiesti perché, per esempio, le attrici o gli attori a un certo punto sono tutti uguali? No, ci avete fatto caso?
Magro, muscoloso.
Nel senso che cominciano tutti ad avere gli zigomi in un certo modo, le barre, la capacità espressiva in un certo modo, le labbra in un certo modo. Perché? Perché bello non è semplicemente un problema di bellezza soggettiva, ma è un problema di canone che tu devi in qualche modo realizzare. E noi oggi, grazie alla chirurgia estetica e alla cosmetica, possiamo farlo. Quindi avete le attrici che fino a 30 anni hanno tutte dei visi diversi, dai 35 in su sono tutte uguali, inespressive, perché se bombardano del botox, perché se fanno le labbra in un certo modo, le sopracciglia in un certo modo, gli zigomi in un certo modo, tutti uguali. Che tu li guardi e dici, Madonna quanto è brutta, no? La tua risposta di solito, era una così bella donna, guarda come l'hanno ridotta. Però è quello il problema, il canone esige oggi che tu abbia gli zigomi in un certo modo, la pelle liscia in un certo modo, le labbra tagliate in un certo modo, i seni di una certa taglia, per cui non solo spesso te li incrementi, ma altrettanto spesso te li riduci, perché se c'hai troppo seno è un problema. Capite? Quindi il momento in cui questo aggettivo entra a far parte di un modello deve essere definito, non puoi dire genericamente bello, perché a me piace una cosa, a lui ne piace un'altra, come diceva giustamente il vostro amico, no? Quindi come faccio a mettermi d'accordo su bello? No, bello vuol dire stereotipato, vuol dire con quel culo, quei seni, quella faccia, quelle labbra, quell'espressione, eccetera, eccetera, eccetera. È, per certi versi, mostruoso. No? Non solo, giovane, altro grosso problema. Giovane e bello sono due aggettivi che non definiscono una condizione duratura, no? Anzi, oddio, bello se invecchi bene, tipo Sean Connery, prima che modiciate voi, sono d'accordo, è invecchiato molto bene, ma non sono mica tanti, no? Ci sono quelli che diventano, come diceva tempo addietro Gianfranco D'Angelo, no? Adesso c'era chi era? Reagan, dice Reagan, prima sembrava un vecchio, adesso si è fatto una serie di operazioni e sembra una vecchia, che era esattamente il problema. Ci sono quelli che invecchiano bene e quelli che invecchiano male, però comunque legare una condizione così importante come l'essere di successo nella nostra società oggi a due elementi che sono così sfuggenti è complicato, tant'è che ne derivano tutta una serie di conseguenze antipatiche, tipo il fatto che oggi non si riesce più a capire quando è che cresci, quando è che uno non è più giovane. A me mi continuano a dire tu sei giovane, ho detto un par de palle sono giovane, ho 50 anni ragazzi, ma quando è che cresco mai? Cioè quando è che sarò adulto? Vogliamo dirlo che prima o poi sarò adulto? Io mi sono rotto le palle ad essere giovane, cioè va bene fino a un certo punto, ma non puoi portare sta gioventù a dei livelli paradossali, 60 anni mi sento giovane, ma non sei giovane, piantala. No, piantala con queste cazzate, perché non funziona così. Però guarda caso, quando è che scrivono Peter Pan? Ai primi del Novecento. Come mai Peter Pan è rilevante? Perché Peter Pan è un problema di oggi. La famosa sindrome di Peter Pan sono quelli che non vogliono crescere. Noi non abbiamo più adulti, l'abbiamo finiti. Sono tutti giovani, sempre. No? Quindi ti trovi questi personaggi paradossali con le bandane e i pantaloni corti a 80 anni e tu dici, senti, ma vaffanculo, te viene proprio, no? Che cresci una volta, cresci. No, non c'è verso. Però è un problema, come vedete, ed è un problema indotto da questa sopravvalutazione della gioventù. D'altronde, se tu sei fortunato, capitano, prendiamo John Elkann, per esempio, facciamo un esempio, buttiamo lì. Non so se è bello, ma sicuramente è giovane e ricco, quindi già stavo un passo avanti. Allora, se tu sei giovane e realizzi questi tre dati di fatto, diciamo, queste tre esigenze, questi tre parametri, tu sei sereno e tranquillo? No, perché invecchi. Quindi, uno di questi tre tratti, l'essere giovane, a meno che tu non lo rivisiti come la questione della bellezza, come dicevamo, è una bomba orologeria, perché quanto puoi restare giovane? Capite? Perché la società si fa così? Perché continuiamo a avere gente che a 80 anni frequenta le ventenni? Perché abbiamo tutta una serie di distorsioni che sono inaccettabili? Perché non c'è nessuno che dica sì, so vecchio, ho le rughe e me le tengo. No, le rughe le copro, botox, rotta di collo, tutta quella serie di meravigliosi oli di Oilo Volaz che in un batter d'occhio cancellano i sette segni del tempo, non so se avete sentito, no? Perché devi cancellare i sette segni del tempo? Se io ho 50 anni, sono contento di esserci arrivato a 50 anni, e i miei segni sono la mia vita, quindi se io cancello quelli, in qualche misura mi annullo, no? Le mie cicatrici, le mie rughe, sono tutte cose che parlano di me, che ho messo insieme in 50 anni di essere qui, di fatica di costruire l'io di cui parlavamo prima, di coerenza di vita, insomma tutta una storia, un racconto che non puoi cancellare, perché se lo cancelli chi sei? Ma non soltanto, a parte quello, perché chiaramente abbiamo visto che i processi di cui stiamo parlando oggi sono processi che tendono a rendere insicuri. Chi non si accetta perché? Perché il modello di successo diventa un tale codice vincolante oggi che in qualche misura diventa un metodo d'accettazione. Cioè se tu non ti conformi, sei fuori. E se sei fuori, che fai? Non so se mi spiego. Capite? È molto meno flessibile la cosa. Perché? Perché l'accento sull'apparenza aumenta con la metropoli, con l'esigenza di riconoscere a colpo d'occhio qualcuno, di sapere con chi si ha a che fare, quindi questi non sono più canoni orientativi che puoi o meno soddisfare, ma diventano canoni rigidi. Cioè io ero a casa di una mia amica che ha un figlio di 17 anni, adesso è cresciuto, ma aveva 17 anni al tempo, e lo chiamano gli amici per uscire, e lui ha risposto no, ha detto alla madre, dì che non esco perché non posso pettinarmi adeguatamente. Io sono rimasto così, cioè io a 17 anni c'avevo una capoccia che era inguardabile, vabbè, no, per carità, però il problema è questo, cioè se non ti adegui alle esigenze estetiche del gruppo, che siano le scarpe, i pantaloni, la brillantina, i tatuaggi o quello che è, tu non ci vai nel gruppo perché te crocifiggono, Capite dov'è il problema? Poi parli di bullismo, ma non è che devi arrivare fino ai bulli, è proprio un codice che è sempre più rigido, perché per poter riconoscere qualcuno hai bisogno di avere delle direttive chiare. Allora, o c'hai quelle scarpe oppure no. Non è che puoi avere le scarpe simili, puoi avere altre scarpe, ma comunque essere simpatico. L'esigenza e la logica dei modelli di riconoscimento, da questo punto di vista, è rigorosa, è rigida ed è problematica. Perché? Perché porta necessariamente a un conformismo indotto, no? Se il momento in cui tu non puoi uscire, se non hai i capelli che vogliono loro, la giacca che vogliono loro, la musica che vogliono loro, chi sei tu? Quello che vogliono loro o quello che vorresti essere tu? È una dialettica costante, capite? Ed è una dialettica dura da mantenere. Quindi è chiaro che questi processi sono purtroppo indotti, in larga misura anche dalla forma della società. Sono indotti anche dal fatto che raramente si fa presente che si può essere se stessi senza stare a badare a tutte queste stronzate. Ecco perché ho cominciato a farvi un ragionamento sulla cultura attiva. Perché dal mio punto di vista l'unico modo per essere se stessi è strutturarsi talmente bene da soli da poter resistere a quello che ti dice perché c'hai i capelli così. Perché me va ad avere i capelli così? Allora vogliamo parlarne oppure te ne vai a morire ammazzato?
È il giudizio della gente.
È chiaro, il giudizio della gente a noi serve, ragazzi, un attimo. Sia chiaro, parliamo di una logica et, già ve l'ho detto, non vi sto dicendo che uno deve autofondarsi ed essere, come dire, un onanista teorico, perché non è quella l'idea. Il problema è che ci deve essere un equilibrio tra quello che ti dicono gli altri e quello che pensi tu. Perché se tu ti appiattisci su quello che dicono gli altri, non si sa chi sei. Non so se avete mai sentito Enrico Ruggeri, ha fatto un album che si chiama Peter Pan, che è bellissimo e parla esattamente di queste cose. Se vi capita, sentitelo perché merita veramente. E Peter Pan, appunto, perché Peter Pan è sì il segno della giovinezza, però se lo guardi come qualcosa che si allontana e che tu rimpiangi è bello, ma se vuoi essere Peter Pan è un problema. Guardate, c'era una volta in televisione che c'è un Peter Pan che è uno stronzo col botto, quindi vi renderete conto che Peter Pan non è necessariamente il simpaticone con la campanellina e tutte le cose. Può anche essere un grosso problema. Tant'è che il romanzo originale è molto più duro del cartone animato. Cioè, noi siamo abituati a Walt Disney, no? La penna, la campanellina e tutte queste cose carine, ma nel romanzo Peter Pan non è per niente così tranquillo, no? C'è il ratto, il rapimento, la violenza, ma è un romanzo molto più d'impatto di quanto non ce l'abbiano poi venduto. Quindi, modello di successo, dicevamo, che serve a degli scopi utili, ma che noi oggi stiamo trasformando in uno strumento di distorsione della personalità per certi versi. Soprattutto lo facciamo perché abbiamo scelto degli ingredienti di questo modello di successo che sono problematici. Cioè, laddove il modello di successo dovrebbe servirti a consolidare la tua posizione, a stare sereno e a sentirti arrivato, come si diceva qualche anno fa, oggi come oggi il modello di successo diventa un qualcosa che devi continuare a perseguire costantemente. Non so se avete notato quanti dei portatori di modello di successo si suicidano. Quanti di coloro che sono persone di successo non reggono lo stress e si ammazzano? Non è casuale, no? Ce ne sono quanti ne volete, pensate a Hoffman recentemente, Williams, tutti questi. Perché? Perché non sta funzionando come dovrebbe. Cioè, la posizione di successo dovrebbe essere una posizione nella quale tu sei arrivato a un certo punto, hai realizzato ciò che ti era stato chiesto e quindi puoi stare tranquillo. Non che ogni giorno devi ribadire, rinnovare, riaggiornarti, rimetterti a nuovo, rifarti il trucco, rifarti le varie carrozzerie e tutti i problemi che porta la chirurgia estetica. Quella cosa a un certo punto t'ammazza. O sei molto, come dire, duro di tuo, sei ben strutturato e quindi a un certo punto, no, prendiamo tipo Daniel Day-Lewis, che spero non si vada a suicidare pure lui, sennò mi viene una crisi dei nervi, ma comunque una serie di personaggi che sono riusciti ad andare avanti, ma tanti altri devi perdere per strada, tanti altri non reggono perché è uno stress tale, è un richiamo così costante a dover fare cose, a conformarsi a richieste eccetera, che non si sa che c'è. Addio, me ne vado. E buonanotte, che poi sia l'overdose, sia il suicidio vero e proprio, sia l'incidente stradale, diciamo che è piuttosto irrilevante, no? Il concetto di fondo è che tanti lasciano. Pensate a tanti cantanti rock, ce ne sono una pioggia di gente che avrebbe avuto probabilmente molto da dare ancora e che non ha retto, no? Kurt Cobain, cantante dei dei blind melon, ce ne sono quanti ne volete, insomma, tutti Freddie Mercury. Lì magari il problema è stato un attimo diverso, infatti, però insomma, comunque sì, ce ne sono, come dire, un lungo elenco di persone che sarebbe stato carino fossero ancora qui con noi, ma non ci sono più. Quindi vedete questa correlazione stretta per oggi tra apparenza, necessità di orientarsi all'interno della metropoli attraverso ciò che vediamo e normatività del modello di successo. Cioè questa, il fatto di vivere in una situazione di questo genere richiede che ci siano dei criteri con i quali distinguere con chi si ha a che fare. Perché questo sia importante lo vediamo la prossima volta, perché c'è tutto il discorso dello status da fare, che oddio, lo potremmo anche cominciare a fare un attimo, tutto sommato avremmo ancora un'ora, per cui direi che andiamo un po' avanti. Allora adesso vediamo in primis cos'è questo benedetto status. Però appunto ricordatevi anche questo discorso della priori di Simmel, ovvero sia del fatto che si conosce per tipi. Tipi. Noi conosciamo tutti per tipi. Io entro in classe e so che ho a che fare con degli studenti. Questo implica una serie di, no? Di cose che dovrebbero accadere. Poi magari mi sbaglio, però in linea di massima, nel complesso, lo studente fa certe cose, il docente ne fa altre e ci siamo già messi d'accordo, possiamo andare avanti. È chiaro che se ci trovassimo fuori da un'aula, per caso, in mezzo a un prato, ci fossi io e ci foste voi, avremmo dei problemi a capire chi siamo e che facciamo, no? Quindi, chiaramente, il metodo tipologico, chiamiamolo così, è un metodo utile, perché appunto se sei un minimo competente in termini di socialità, riesci a renderti conto di chi hai davanti, di cosa gli puoi dire, di cosa non gli puoi dire, eccetera, eccetera, eccetera. Questo chiama, come dicevamo, in causa questa... quest'altro grande concetto sociologico che è status. Ok? La definizione rapida di status è la posizione che ognuno di noi occupa all'interno della stratificazione sociale. Cioè tutti noi ci troviamo in un certo punto dello spazio sociale. Qui abbiamo, avete bisogno di scrivere qualcos'altro? Cancello?
Cancello.
Direi io. Più o meno abbiamo fatto quello che dovevamo. Allora, tutti voi immagino abbiate presente questa è una rappresentazione estremamente, come dire, stereotipata dello spazio sociale, però per le prime cose ci fa comodo. Che vuol dire che noi ci raffiguriamo normalmente lo spazio sociale come orientato verticalmente. E sappiamo, anche senza che nessuno ce lo dica, che più sta in alto e meglio è. Perché nella nostra cultura c'è una, come dire, coincidenza tra giudizio valoriale e posizione verticale. Più si sta in alto e più si è importanti. Non a caso, tu che stai nell'alto dei cieli, no? Il boss principale sta nel punto più alto possibile e immaginabile. Quindi noi abbiamo questo modo di interpretare la posizione verticale come un giudizio di qualità e di importanza. Pensate a tutti i modi di dire che esistono relativi a questo, dalle stelle alle stalle, che vuol dire che sono passato dal triangolo in cima allo strato inferiore, sono caduto, no? Come sei caduto in basso. Cioè, sono tutti termini, tutti modi di dire che accennano a questa dinamica. Nella distribuzione delle importanze sociali, in alto è buono, in basso no. La scalata per il successo, eccetera, eccetera. Per aspera ad astra, quell'altro al contrario, no? Non dalle stelle alle stalle, ma dalle stalle alle stelle, e via discorrendo. L'ascensore sociale, l'arrampicatore sociale, ce ne sono quanti ne volete. Perché? Perché è connaturato all'essere umano questo giudizio. Per certi versi potremmo interpretarlo come iscritto nelle nostre, ingrammato nei nostri equilibri e nei nostri istinti. Perché? Perché noi siamo diventati uomini quando? Quando ci siamo alzati in piedi. Quindi il riflesso della stazione eretta è un riflesso per noi fondamentale. E quindi elevarsi vuol dire migliorare. Piuttosto semplice, per certi versi. Non a caso c'è un autore che ha studiato estensivamente i simboli che collega alla stazione eretta una delle costellazioni più importanti della simbologia e del modo di comprendere umano. Perché alzarsi in piedi vuol dire dividere. Cioè, il momento in cui ti alzi, tu separi il cielo e la terra. Quelle cose che nelle cosmogonie, no, vengono fatte dai padri archetipali. A un certo punto c'è un tutto uno connesso e coerente e qualcuno in qualche modo lo divide. Ecco, il momento in cui tu ti alzi in piedi, inizia a esistere l'orizzonte. Finché sei giù, l'orizzonte non c'è. Tu c'hai uno sguardo che resta lì. Non vedi oltre. Ma nel momento in cui ti alzi, tu distingui il cielo e la terra. Improvvisamente sai dove è l'uno e dove è l'altro. Quindi il meccanismo della divisione e della distinzione viene riportato più o meno correttamente, poi potreste voler approfondire nel caso me lo chiedete, alla stazione eretta. Quante cose contano? Stazione eretta che, come sapete, è uno stato estremamente problematico, precario, no? Ogni volta che noi camminiamo ci mettiamo in crisi, perché perdiamo l'equilibrio e lo riconquistiamo spesso, altre volte noi ci stracciamo le caviglie, ci rompiamo le gambe, tutte queste cose divertenti. Però comunque, come vedete, c'è una stretta connessione tra i nostri modi di pensare e i nostri modi di essere fisicamente. C'è uno dei grandi neurofisiologi viventi, che è Antonio Damasio, che cercherò di portare a Perugia a maggio, nel caso vi informo se vi interessa, che sostiene appunto che tutto il nostro conoscere, i nostri modi di conoscere, sono strutturati sul nostro modo di essere nello spazio, perché il primo livello, il primo grado di conoscenza che noi abbiamo operato era il grado dell'animale che doveva muoversi nello spazio, poi è arrivata la coscienza, ma inizialmente c'era un problema di orientamento, un problema di sfruttamento, di strategia. Quindi non è casuale che noi, anche a livello di lingua, continuiamo a parlare in termini di spazio, ragazzi. A distanza sociale non vuol dire che io e lui siamo, siccome siamo vicini, campiamo costantemente nei pressi, no? Né vuol dire che io e il pulisci vetri al semaforo dobbiamo stare a 5 km di distanza perché siamo molto lontani. Distanza sociale è un concetto astratto che però io comprendo attraverso un'immagine spaziale. Tutto il mio conoscere è in chiave spaziale, perché la mia base, la mia radice è il mio corpo nello spazio e i modi del mio corpo nello spazio. Capite? Quindi, come vedete, rinunciare alla corporeità è un grosso problema. Quando noi parliamo di orientamento non parliamo semplicemente di quello che cammina nei boschi, però guarda caso usiamo esattamente lo stesso termine: ho perso la bussola. Che vorrà dire? Che non so più dove è il nord, ma questo è rilevante da un punto di vista di me che cammino o di me che vivo? È lo stesso modo di dire. Ho perso la tramontana, no? Quante volte? Cioè, tutte le espressioni con le quali noi definiamo il nostro vivere sono spaziali. Il viaggio, Itaca, l'Odissea. Parliamo di un viaggio per mare o parliamo di un viaggio di vita? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, vuol dire che a un certo punto Dante è stato sequestrato e gettato dentro un bosco, oppure è un altro... Come vedete, se ci fate caso, è ovunque.
Un percorso formativo, cioè...
Tutto, cioè tutti i nostri modi di dire hanno delle basi spaziali. Perché noi non sappiamo conoscere in un altro modo, cioè noi conosciamo attraverso delle somiglianze. E qual è la base su cui operare queste somiglianze? Lo spazio, perché è la cosa che tutti sappiamo in modo quasi istintuale, no? Senza doverci pensare, senza dover elaborare cose, quello ci viene, e quindi con quello noi costruiamo i concetti più astrusi, più astratti, più difficili, ma hanno tutti delle radici spaziali. Questa si chiama spazializzazione del linguaggio, per chi fosse interessato, ma non è vincolante. Allora, dicevamo, lo status ricorre esattamente a questo discorso. Non c'è uno spazio sociale, però io riesco a capire il differenziale tra le nostre rispettive posizioni in termini spaziali. Quindi, se sono in alto nella piramide sociale, cosa succede? Che ho maggiori privilegi, ho maggiori benefici, godo di maggiori opportunità, quindi più alto è il mio status e meglio sto, da un punto di vista economico, di ricchezza, di capacità, di relazioni. Quindi, posizione all'interno dello spazio sociale. Diciamo che io sono qui. Ci resto? Dipende, direi. Dipende dalla società nella quale vivo, per esempio. Perché ci sono delle società nelle quali dove nasci rimani, e ci sono delle società come la nostra nelle quali invece sei sempre più incitato a salire. Come vedete però, se accettiamo questa rappresentazione dello spazio sociale qui, è pensabile che tutti questi salgano?
No.
È un po' un problema. Non ci abbiamo fatto caso, ma è un po' un problema. Cioè il nostro, come dire, richiedere costantemente un miglioramento di status porta a situazioni che teoricamente sono un po' quelle dell'esercito con tutti i generali e manco un soldato semplice. Come facciamo a fare un esercito di quel genere? Come facciamo a sottoporre questo insieme di situazioni a uno stress di questo genere? Infatti, quello che è più importante non è tanto riuscirci quanto il fatto che è possibile che tu ci riesca. Quindi la differenza tra le società moderne e quelle premoderne è che nelle società moderne di solito è possibile modificare il proprio status e nelle società premoderne no. Nelle società premoderne conta l'atto, il fatto della nascita. Dove nasci, resti. Se sei nato bene, bene. Se sei nato male, sarà per la prossima volta. Ne parliamo. Alla prossima vita, dimmi.
È chiaro che questa rappresentazione...
Ok, dice il vostro collega che in questo caso ovviamente il problema è che non è però un gioco a somma zero, quindi in effetti può darsi che ci siano dei miglioramenti senza che qualcuno ne paghi le conseguenze, anzi noi per un lungo periodo abbiamo avuto una situazione di questo genere, tant'è che nel secondo dopoguerra, che abbiamo visto ormai essere un momento topico della nostra storia, la configurazione, qui scuserete le mie scarse capacità, la configurazione era quella che si chiamava una configurazione, ecco infatti come al solito uno schifo totale, vabbè, una configurazione a picca, nel senso che questo è stato il periodo in cui esisteva il famoso ceto medio. Non è, questa è un, come dire, uno standard delle società premoderne, ma nella nostra le configurazioni non sono così, sono ben diverse. Per un lungo periodo è stato così, che vuol dire che molti stavano bene. Può capitare, può succedere, non è necessariamente. Poi ovviamente è ricambiata, adesso siamo alla coppa di champagne, dove ci sono tanti che stanno bene, un po', moltissimi che stanno male, in mezzo non c'è rimasto più nessuno, perché il ceto medio ce lo siamo giocato. Però comunque, come vedete, vuol dire che anche la raffigurazione della stratificazione sociale varia nel tempo, no? Cambia a seconda di cose che vedremo un po' meglio la volta scorsa. Però adesso finiamo con i processi di mobilità e poi vi mando a casa. Che vuol dire? Vuol dire che, come abbiamo detto, se sono in una posizione di società moderna e quindi è consentito che io muti il mio status, lo posso mutare in diversi modi. No? È lecito che io cambi il mio status, però non è detto che cambiandolo io migliori per forza. Quello è il racconto di Hollywood. Posso pure peggiorare. Può capitare, purtroppo. Quindi che succede? Che esiste una mobilità verticale e una mobilità orizzontale. La mobilità verticale può essere distinta in ascendente e discendente, cioè io posso aver messo in atto un processo che migliora le mie condizioni e quindi passo al livello superiore, miglioro le mie prospettive, miglioro i miei redditi, miglioro un po' tutto, oppure può essermi andata male e quindi io scendo. E come abbiamo visto, scendere vuol dire peggiorare le proprie condizioni. Vuol dire godere di minor prestigio, vuol dire godere di minori privilegi e benefici, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi la mobilità verticale va distinta in ascendente e discendente. Laddove la mobilità orizzontale, no, la mobilità orizzontale segnala altri cambiamenti che però non vanno a modificare il mio status generale. Vuol dire che cambio lavoro, ma faccio un lavoro simile a quello di prima. Ero alla Virgin, poi mi è sposto a un'altra palestra che sta a Gubbio, ma sono sempre un istruttore di palestra, quindi il mio tenore, il mio prestigio rimane lo stesso. La mobilità orizzontale non modifica le circostanze, ma non il giudizio. Cioè, quindi tu puoi fare l'istruttore di palestra a Perugia, a Foligno, ad Assisi, però di fatto rimani dove eri prima, perché la stima della società nei tuoi confronti rimane identica. Oppure puoi cambiare lavoro ma farne uno che è equivalente in termini di prestigio, quindi non sei più un istruttore sociale, diventi un fisioterapeuta, oppure diventi un istruttore di paracadute, oppure diventi un venditore di... no, venditore forse è peggio, vabbè, comunque non lo so, fate un po' voi. In linea di massima ci sono una serie di equivalenze che non sono così vincolanti, per le quali tu puoi cambiare le tue condizioni, però questo non ha un riflesso sullo status, ok? Quindi cambi lavoro, cambi posto, cambi città, questo non è detto che abbia un riflesso sulla tua condizione generale. Domande su questo, ragazzi?